la scuola, ovvero in particolare, credo, correggimi, della questione degli spazi che si cercano per permettere un distanziamento di bambini, bambine e studenti. Ti lascio la parola.
Grazie Antonella. Io parlerò soprattutto non di spazi in maniera generale, generica, ma proprio di aule scolastiche, perché insomma anche in questo bisogna fare un distinguo. Ci sono spazi che magari sono utilissimi alla scuola, ma la scuola è la scuola con le aule, non si può pensare poi di fare i baroni rampanti, di andare insomma sugli alberi a fare la scuola. Magari si può andare sugli alberi, ma poi bisogna ritornare in classe, bisogna trovare le aule, bisogna trovare il posto della riflessione, della postura fatta per pensare, per riflettere. Allora, da queste considerazioni, ma il 25 giugno direi, e perlomeno abbiamo fatto un incontro tra tutte i gruppetti che si manifestavano intorno alla difesa della scuola pubblica per la sua ripresa in persona e in sicurezza, e abbiamo fatto questa assemblea andata molto bene, a cui ha partecipato anche il coordinamento cittadino sanità, e abbiamo creato il coordinamento cittadino scuola per la ripresa a settembre in persona e in sicurezza. Ecco, in quella circostanza, diciamo, è maturata una posizione molto, molto precisa, quella che una convinzione che si era diffusa tra tutti quelli che erano nella scuola era che bisognasse trovare le aule, perché se volevamo conseguire questo obiettivo, che la scuola non ci fosse più la didattica a distanza che era stato un fatto solo emergenziale, che non era stata scuola, se volevamo che i bambini fossero sicuri, gli insegnanti e i lavoratori fossero sicuri, bisognava trovare le aule per poter fare questa scuola in sicurezza e in presenza. E quindi uno degli obiettivi che questo movimento abbastanza largo, perché questa assemblea che è stata fatta in persona a Villa Borghese eravamo più di 80, quindi alcuni si sono proprio ripromessi di ritornare nei loro quartieri e di andare a cercare queste aule, e ci sembrava un'impresa difficile da realizzare, una cosa non facile, non sapevamo nemmeno bene come accingerci a farlo, ecco. Tra i vari quartieri adesso ci sono perlomeno 4 municipi che a Roma si stanno muovendo su questa linea di cercare le aule, che sono sicuramente il 5° municipio, sono sicuramente il 13° municipio, però con una tendenza più agli spazi che alle aule. C'è il 12° municipio, quello in cui ho fatto la maggiore esperienza più prolungata personalmente, e poi anche l'11° municipio, che è confinante con il 12°. Ecco, io oggi mi limito a raccontare quanto fosse sbagliata l'idea che è difficile trovare le aule. Non è affatto difficile trovare le aule ci sono, perché c'è stata la Gelmini che ha tagliato le scuole, ma ha tagliato anche le aule. Quindi per esempio nel 12° municipio noi abbiamo una situazione di una scuola, quella frequentata dai miei nipoti, dove ci sono perlomeno 8 aule non utilizzate e anche abbandonate. La ragione sarebbe, ma questa non l'abbiamo verificata, l'abbiamo verificata tra i genitori, ma non siamo mai riusciti a verificarla con il dirigente scolastico né con il municipio. Però ci sono 8 aule in una scuola media a causa delle infiltrazioni dell'acqua all'ultimo piano, l'ultimo piano è stato abbandonato, questa è la scuola media Nino Bixio, che non so poco 8 aule per alleggerire e per dividere, no, le classi in modo che si possa stare in sicurezza ciascuno nella sua aula. Ma una cosa del tutto analoga è una scuola sempre del quartiere che si chiama Alessandro Manzoni, in cui addirittura ci genitori e consiglieri del municipio sostengono che ci sono due piani abbandonati, due piani che significa probabilmente 10-15 aule, no? Che sarebbero disponibili ad accogliere nuove le classi dovute alla divisione che si fa delle classi esistenti. Allora, questa cosa qua è una testimonianza, diciamo, della facilità, perché la Gelmini non è passata in vano. La Gelmini, quando ha ridotto le classi aumentando il numero degli alunni, no, ha fatto sì che molte classi nelle scuole rimanessero, no, vuote. Ma non è la sola, diciamo, situazione. Noi ci abbiamo, per esempio, nel nostro municipio tutta la zona di Bravetta, che era servita da un edificio monumentale che si chiamava il Buon Pastore, in cui ci sono state decine di scuole che nel tempo hanno avuto poi una sede loro propria, e questo edificio è stato abbandonato, no? E noi chiediamo, per esempio, che il municipio, il comune vadano in questo edificio a fare, no, un sopralluogo per trovare quante aule possono essere destinate al ripristino e quindi alla divisione degli alunni nelle classi con meno alunni. Ecco, tutto questo percorso, che è anche più lungo, io adesso mi voglio un po' affrontare un problema di un municipio più vicino, che è l'undicesimo, quello dove sta il quartiere della Magliana. Nella quartiere della Magliana, che è un quartiere relativamente piccolo, perché sono 40-45 mila abitanti, no, noi abbiamo più aule vuote che non aule in funzione. Noi abbiamo censito perlomeno 52 aule vuote, no, rispetto a aule funzionanti con i bambini dentro che non arrivano a 50. Come è successo questo? Questo può servire a chi intraprende, no, questo lavoro. È successo perché in una zona che era periferia come la Magliana è diminuita molto la popolazione, soprattutto quella infantile, quella dei bambini, no? E ci abbiamo, per esempio, una scuola, un'intera scuola, Quartararo, una scuola stupenda, con 30 aule, con la cucina per la refezione, con la sala teatro, con le sale per le attività in comune, tutto. Quella è completamente vuota, non c'è più nessuna classe, nessun alunno, però sappiamo, e l'abbiamo visto con i nostri occhi facendoci il giro intorno, che è utilizzata come garage della protezione civile. Allora, lì bisogna che le autorità si muovano per, no, liberare quella scuola, ripristinare la sua funzione originaria, farla diventare scuola e dividere gli alunni che stanno nelle classi utilizzando quindi quelle aule, per avere una distanza giusta, legittima, appropriata, in presenza, che consenta di dividere gli alunni in più classi. Vicino a questa scuola, ma nemmeno a 200 metri di distanza, c'è via Greve un'altra scuola in cui c'è anche lì un ultimo piano non utilizzato. Sono 10 aule, via Grede 131, è esattamente il numero di questa scuola, e gli insegnanti che ci insegnano però non sanno ancora se i bagni, per esempio, funzionano o non funzionano. Quindi serve anche qui, no, una istituzione che deve essere il comune, che deve essere il municipio, che deve essere il ministero della pubblica istruzione. Diciamo che dal punto di vista formale la responsabilità è dei municipi attualmente, che hanno la delega al comune dell'edilizia scolastica della primaria. Quindi però bisogna vedere, andare a vedere se i bagni funzionano, per esempio, se le superlettili ci sono, no? Cose importanti e indispensabili. Ci sono nemmeno 2 mesi, uno di uguale di vacanza per approntare tutte queste cose. Nel precedente la scuola Quartararo, quella media di cui che ho citato prima, invece il problema è ancora più complesso. Bisogna che ci siano, probabilmente c'è stata un'intesa con la protezione civile perché fosse utilizzata la protezione civile, ma bisogna che questa intesa, no, venga mutata da quello che era, e per la contingenza che stiamo attraversando quella scuola venga restituita interamente alla sua funzione di scuola.
Sulla stessa, senti, ci sono pronto, scusami, poi riprendi ovviamente quello che volevi dire. Ci sono 2 considerazioni da fare. Allora, intanto, proprio per esperienza mia personale, e ci sono molte scuole superiori, soprattutto fra i tecnici e i professionali, che hanno avuto una riduzione enorme di iscrizioni negli anni passati, scuole che erano molto grandi. Io te ne posso citare anche 2, una del quarto e una del settimo municipio, che per gli accorpamenti appunto sono diventate succursali, scuole le cui prime classi arrivavano fino alla lettera P, alla sezione P, per dire, no? Quindi questo fa capire, certo. In cui c'erano liste d'attesa anche per l'ingresso. Allora ti cito per esempio l'Istituto Meucci, sono scuole superiori del quarto municipio, e il Duca d'Aosta, un professionale del settimo. Queste sono scuole che sono praticamente vuote ormai, no? E non credo che il problema che fossero per magari, a parte che il problema del reperimento delle aule non riguarda soltanto la scuola primaria, ma riguarda ovviamente anche le superiori, e quindi queste sono cose che il ministero sicuramente sa bene, la nostra indefinibile ministra dell'istruzione dovrebbe almeno farsi spiegare dai direttori generali, e le conosce ovviamente anche la provincia, che per le scuole superiori è quella, no, che provvede, poi provvede, diciamo, all'edilizia scolastica. Non è più la provincia, ma è?
Ma la città metropolitana.
Vabbè, insomma, siamo lì, che non è il comune, insomma, che provvede all'edilizia scolastica. Quindi anche questo, voi avete fatto un gran lavoro, ma diciamo queste sono cose che dovrebbero essere conosciute. Sono scuole anche insomma che erano molto ben organizzate, fra l'altro, no? E che quindi diciamo, forse, certo, tu parlavi giustamente di 2 mesi di tempo, non si è fatto praticamente nulla fino adesso, e quindi la vedo difficile. Però se si vuole ridare una parvenza di normalità alla scuola, che mi sembra una delle cose più importanti in questo momento, perché bambini, bambine e studenti hanno pagata carissima questa interruzione di fatto della didattica, insomma, bisognava forse, invece di fare balletti di dichiarazioni, pensarci prima. E un altro, che si parla ovviamente di spazi, perché si parla di sdoppiamenti quantomeno delle classi, e a questo punto però il personale che dovrebbe poi essere impiegato dov'è?
Certo. Dunque, guarda, insomma, il punto di vista che noi abbiamo assunto è che non è che ci andava bene la scuola di prima con le classi pollaio, con il territorio desertificato. I comuni intorno a Roma hanno trasformato i bambini delle elementari in pendolari, hanno trasformato i bambini addirittura della scuola dell'infanzia in pendolari, perché non ci sono più scuole. Quindi è proprio il tornare a una scuola vicina, una scuola amica, non nemica, no? Che lo deve raggiungere col pullman alla mattina alle 7. E quindi la prima cosa diciamo, primo obiettivo che noi ci siamo dati è quello di ritornare a una scuola migliore, non alla scuola della Gelmini che l'ha peggiorata gravemente. L'altra cosa è sicuramente il problema del personale, però lì c'è, diciamo, un serpente che si morde la coda, perché è vero che non è stato previsto, e qui la prima è una denuncia importantissima, questa ministra incipiente, totalmente incipiente, no, ha fatto la circolare per gli organici dell'anno futuro, l'ha fatta tra marzo e maggio, utilizzando gli stessi parametri della Gelmini, ossia una operazione che era stata quella di aumento notevolissimo degli alunni per classe. Invece di regredire a una normativa precedente, ad abbassare, ha mantenuto quei numeri così alti, per cui in molte classi qui intorno, per esempio, ci sono prime elementari che erano 4 l'anno scorso e quest'anno sono diventate 3, perché applicati rigidamente i parametri della Gelmini. Quindi hai perfettamente ragione a dire che, diciamo, bisogna collegare il problema degli spa, delle aule, con il problema degli insegnanti. Allora, degli insegnanti si è parlato come al solito, come si sta parlando di scuola, perché veramente è da piangere come si parla di scuola, no? Spero di fare un altro intervento un altro giorno su quello che succede nei municipi rispetto a questo problema, dove non succede proprio niente. Però ecco, si parla moltissimo nei municipi e nelle scuole dei banchi monoposto, si parla moltissimo delle mascherine, si parla di cose completamente che non hanno niente di reale rispetto alla funzione della scuola. E si parla tra l'altro anche di molti altri insegnanti che, naturalmente, viene già detto che devono essere assolutamente precari e cacciati via non appena il coronavirus sia finito, e che invece bisognerebbe che noi avessimo un bagaglio di classi ripristinato che ci consentisse di dire no, quelle classi rimangono di 14, 15, 17 alunni e non ritornano a essere di 28, 30, 33, addirittura nelle superiori 34 alunni ci abbiamo. E questo non è fuori legge, 34 alunni, perché molto spesso anche gli insegnanti non sanno che rispetto alla Gelmini non solo ci sono il numero minimo e il numero massimo, che sono molto alti, degli alunni, ma ci sono poi tutte le deroghe. Quindi se una classe non ha altre, non può fare la seconda classe nella stessa scuola, quella classe là può diventare anche di 34 alunni. Quindi ditemi voi che senso ha la relazione educativa, un apprendimento serio in una classe come quella. Allora, concludo adesso questa, magari poi possiamo concordare di fare un altro incontro, un'altra, ed è che ci sono anche edifici, no, che richiedono una cura delle istituzioni incredibile. Nella nostra sempre 12° municipio, no, c'è un edificio che viene utilizzato da un liceo artistico, il Caravillani, il quale ha la sua sede a Piazza Risorgimento, quindi proprio sotto la cupola di San Pietro. Cinque anni fa, nel 2016, questo edificio è stato abbandonato perché dei tecnici hanno detto che era insicuro dopo che c'erano stati i terremoti ad Amatrice. Allora, sono passati 5 anni, ci siamo accertati che c'è stato uno stanziamento di 5 milioni per il ripristino dell'edificio, siamo andati a fare il giro col motorino dell'edificio, non c'è un operaio, non c'è un cartiere in corso. Questa fa presupporre che ci sia in corso una speculazione da parte del Comune di Roma o da parte della città metropolitana, che pensa, no, di rivendersi l'edificio che sta sotto San Pietro e non di sanare una situazione, perché teniamo presente che sempre nel dodicesimo municipio c'è una scuola, il Federico Caffè, una scuola superiore che ha 1400 alunni, che scoppia, che non riesce più a iscrivere tutti quelli che vengono a iscriversi e che quindi avrebbe bisogno di ritornare in possesso di quell'edificio che oggi viene occupato dal liceo artistico. Ecco, insomma, la sintesi di quello che volevo dire oggi è questo, che di incoraggiare i compagni che hanno interesse a che la scuola riapra, no, e abbia delle prospettive di miglioramento, di andarla a cercare queste aule. Non è difficile, basta incontrarsi tra genitori e insegnanti e già incominciare un primo censimento. Basta, magari, se ci riesci, riusciate a, dove ci sono ancora, a parlare con i portieri, no? Insomma, ci sono una serie di cose da fare possibili, diciamo, per chi è intenzionato a scovare queste aule, metterle là e poi fare pagare alle istituzioni il prezzo di una scuola che, così com'è, non riaprirà, e si aprirà con grandi difficoltà, o per l'apprendimento e per il benessere dei giovani, o se riapre, o se riapre, diciamo, in maniera molto insicura, certo, dal punto di vista sanitario.
Certo, quindi diciamo che anche chi lavora nelle scuole sicuramente conosce la situazione della propria scuola, gli accorpamenti, le riduzioni, quindi può dare un grande aiuto in questo senso.
Tu già ne hai citate due, per esempio, infatti, che io per esempio non conosco.
Guarda, chi sta comunque nelle segreterie della scuola o anche chi ha insegnato in queste scuole che poi sono state accorpate ad altre, sicuramente la situazione la conosce bene, quindi invitiamo anche loro, insomma, a collaborare. D'accordo, allora eventualmente ci sentiamo, ribadendo che la normalità è quella che precedente, che, insomma, come abbiamo detto anche per altre situazioni, in primis la sanità sicuramente non è quella che ci auspichiamo, quindi insistiamo perché si cambi anche quella cosiddetta normalità. Quindi ti ringraziamo, magari ci risentiamo per gli aggiornamenti.
A risentirci presto.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Questa era la seconda corrispondenza.